7 ottobre il Tribunale di Genova ha assolto l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e il dirigente della Digos di Genova Spartaco Mortola dall'accusa di induzione alla falsa testimonianza nei confronti dell'ex questore di Genova Colucci. Avvocato Tartarini, una sentenza che vi aspettavate, vi stupisce?
Ma in termini puramente giuridici ci stupisce, nel senso che noi eravamo assolutamente convinti, così come lo era la procura, che sussistessero gli elementi di prova, anzi abbastanza schiaccianti, nei confronti di entrambi gli imputati. Da un lato perché dalla viva voce del questore Colucci nelle intercettazioni veniva riportato che il capo della polizia gli avrebbe chiesto di fare marcia indietro, quindi in qualche modo di ritrattare le sue precedenti dichiarazioni che in qualche modo stabilivano un coinvolgimento, seppur marginale, o comunque una piena coscienza da parte del capo della polizia nella notte fra il 21 e il 22 luglio, ovvero per i fatti della scuola Diaz, e poi diciamo, questa versione è stata ritrattata in effetti in udienza, esattamente come era stato dalla stessa voce del questore Colucci riportato, gli avrebbe chiesto il capo della polizia. Per quanto riguarda Mortola, addirittura nelle intercettazioni era lo stesso Mortola che raccontava al questore Colucci la sua versione dei fatti sugli avvenimenti appunto della notte alla scuola Diaz, e quindi con la piena coscienza anche in questo caso del fatto che il questore quei fatti o non li ricordava o addirittura li ricordava diversi. Un esempio fra tutti: il questore il 22 luglio mandò un telex al capo della polizia, Ministero degli Interni, dicendo che la perquisizione era stata effettuata nei confronti di entrambi gli istituti scolastici, sia nella Pascoli quindi che nella Pertini. Questa versione è stata smentita poi in udienza nel corso della falsa testimonianza resa dal questore Colucci il 3 di maggio, dove appunto il questore ha dichiarato che quella della Pascoli fu non una perquisizione vera e propria, ma fu un intervento dettato dall'errore, che quella in realtà appunto fu soltanto una confusione fatta fra i due edifici. Chiaramente quindi l'intervento di Mortola, che ha raccontato al questore durante delle telefonate intercettate la versione dei fatti in qualche modo più accreditata dai difensori degli imputati, ha avuto un peso nella versione che poi Colucci ha reso nell'ambito dell'udienza. Ci sembrava che questo fosse assolutamente sufficiente per condannare entrambi gli imputati. Evidentemente il giudice ha ritenuto diversamente, noi le motivazioni non le conosciamo, però appunto lo stupore rimane. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista invece più politico non ci stupisce, nel senso che purtroppo in questi anni siamo stati abituati a sentenze che su Genova hanno ampiamente riscritto la storia, anche a volte facendo a pugni con quelle che erano le evidenze delle immagini e dei racconti che tutti quanti abbiamo ben presenti di quanto è accaduto in quei giorni. Faccio riferimento agli episodi che riguardano la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto, dove sono stati condannati soltanto sostanzialmente gli elementi della truppa e pochissimi dei vertici coinvolti, ma faccio riferimento anche alla miriade di sentenze per i falsi arresti o per le false resistenze attribuite ai manifestanti, che appunto hanno popolato il Tribunale di Genova in questi anni.
Il fatto che il procedimento nei confronti invece dell'ex questore Colucci prosegua, lo ritenete una questione compatibile con questa sentenza o un ulteriore strano elemento di questa sentenza?
Ma il fatto che il giudice abbia deciso di rinviare a giudizio Colucci ci dice due cose. Da un lato ci dice che appunto è stato ritenuto sussistere un principio di prova sufficiente quantomeno a sostenere l'accusa in giudizio, come si dice, quindi all'apertura e alla celebrazione di un dibattimento pubblico a carico del questore, e ci dice dall'altro una cosa importante, ovvero che tutte le intercettazioni che la procura ha utilizzato per il capo di imputazione per questa indagine sono state ritenute dal giudice pienamente utilizzabili. Verrebbe da dire che a questo punto queste intercettazioni dovrebbero essere veramente di dominio pubblico, perché all'interno delle medesime si trovano veramente degli elementi che, se non possono più essere usati dal punto di vista giudiziario, perché appunto il procedimento a carico del capo della polizia del dottor Mortola si è chiuso, sono però ampiamente valutabili su un piano, diciamo, più generale di valutazione su quella che è l'atteggiamento delle forze di polizia di questo paese, perché nelle intercettazioni, forse lo ricorderemo tutti, ci sono delle frasi sui magistrati che fanno le indagini sul come si interviene sul processo e anche sulle persone proprio dei magistrati, che sono sicuramente estremamente pesanti e non testimoniano certo di una volontà da parte delle forze di polizia di fare piena chiarezza su quello che era il coinvolgimento delle medesime nei fatti del G8. Hanno detto i difensori degli imputati che finalmente questa sentenza mette un punto sulla teoria del complotto dei pubblici ministeri e delle parti civili rispetto agli interventi del Viminale sul processo Diaz, mi verrebbe da dire che questa sentenza in qualche modo ci dice l'esatto contrario, perché se è vero che il giudice ha ritenuto non sussistere l'induzione alla falsa testimonianza per Gianni De Gennaro e Spartaco Mortola, è vero però che una falsa testimonianza c'è stata, peraltro non si capisce a favore di chi Colucci, cioè perché Colucci avrebbe dovuto fare una falsa testimonianza di quel genere e a chi avrebbe giovato se non agli stessi personaggi che sono usciti dal processo, ma al di là di questo sicuramente una falsa testimonianza c'è stata e questo non è certamente un elemento di scarsa pressione sul giudizio. Ce ne sono stati altri, dalla sparizione delle Molotov alla presenza di ispettori del Ministero dell'Interno che venivano a seguire le udienze, prendevano appunti, agevolavano i difensori, insomma comunque è stato un processo che da questo punto di vista è stato estremamente pesante ed estremamente brutto.
A questo punto quindi Gianni De Gennaro e Spartaco Mortola escono definitivamente di scena?
Direi di sì, ci saranno sempre gli appelli possibili, quantomeno per quanto riguarda Mortola in altri procedimenti, credo, però non sono coinvolta personalmente, quindi non sono certa. Di certo esce di scena il capo della polizia, a meno che la procura, lette le motivazioni del giudice, non decida di impugnare. Mi verrebbe da dire che anche qui c'è un piano giudiziario, che è questo appena descritto, e c'è un piano, diciamo così, più politico nel senso latamente inteso, perché Gianni De Gennaro e Spartaco Mortola e un po' tutti gli altri funzionari della Diaz di scena sono usciti tempo fa nell'ottica del Ministero dell'Interno e dei nostri governi, visto che entrambi sono stati in questi, seppur appunto caricati di inchieste piuttosto pesate, reati piuttosto gravi e pesanti, sono stati non soltanto mantenuti in servizio ma anche ampiamente promossi e quindi diciamo evidentemente la loro innocenza era già stato, comunque il fatto che il loro coinvolgimento nei fatti del G8 non fosse così importante era già stato deciso sia dal punto di vista del governo che da quello degli organi di polizia, e questo credo che sia il fatto più grave in assoluto. A Genova non più di una settimana fa abbiamo assistito al licenziamento di alcuni lavoratori dell'ospedale San Martino coinvolti in un'inchiesta per reati di certo meno gravi e comunque un'inchiesta assolutamente all'inizio. Queste persone erano rinviate, cioè Mortola in un caso rinviata a giudizio, comunque indagati per reati molto gravi e sono stati mantenuti in servizio loro come tutti gli altri. Io credo che uno dei problemi di questo paese sia esattamente questo, cioè che di fronte ai fatti del G8, come è accaduto, come altri fatti che sono avvenuti in questi anni che hanno coinvolto le forze dell'ordine, l'atteggiamento del governo e dell'amministrazione dell'interno è sempre quello di sostanzialmente voltare la faccia. Io su questo esprimo un altro livello di preoccupazione che mi deriva dall'aver ascoltato le arringhe del difensore del capo della polizia, che per una buona metà della sua arringa difensiva ha di fatto sostenuto l'incompatibilità delle accuse mosse a Gianni De Gennaro con la personalità del medesimo. Allora siamo ad un livello in cui evidentemente si può pensare che la giustizia italiana valuti non sul sulle prove e sui fatti, ma valuti a seconda della personalità degli indagati. Se questo lo vediamo succedere purtroppo spesso con gli indagati, diciamo, gli ultimi della lista, con i migranti, con gli attivisti, eccetera, lo vediamo evidentemente accadere anche dall'altra parte, per cui si è gridato in questi giorni da parte di alcuni esponenti della politica o comunque del movimento che era a Genova nel 2001 all'intoccabilità di alcune figure. Io insomma non credo che ci sia stata da questo punto di vista nessuna pressione sul giudice e assolutamente credo che questo non sia avvenuto, però purtroppo se si arriva a scrivere questo in una ringa difensiva evidentemente c'è la sensazione che la personalità dell'indagato debba in qualche modo avere il suo peso.
Ieri il Tribunale di Genova ha anche messo un'altra sentenza di assoluzione relativa ai fatti del G8.
Sì, in realtà la soluzione è di giugno, ieri è stata depositata, sono state depositate le motivazioni della sentenza e questo ci ha dato modo di scoprire che per i fatti di Piazza Manin, ovvero in questo caso l'arresto di due manifestanti spagnoli che erano stati accusati di aver assalito le forze dell'ordine, uno con una spranga e l'altro addirittura gettando una molotov, che poi sono stati riconosciuti innocenti di questi fatti perché fortunatamente c'era un video che li riprendeva mentre andavano a chiedere spiegazioni alle forze dell'ordine, venivano malmenati e arrestati senza avere in mano assolutamente nulla. Queste persone hanno fatto una querela per l'arresto illegale che avevano subito e il procedimento si è chiuso con una serena assoluzione per i poliziotti coinvolti, surreale perché appunto le immagini video erano assolutamente esplicite, e nelle motivazioni della sentenza addirittura si legge, leggo testualmente, che molti dei partecipanti alle manifestazioni autorizzate in Piazza Manin di fatto ostacolavano le operazioni di polizia giudiziaria schierandosi a più riprese davanti alle forze dell'ordine con le mani alzate dipinte di bianco. Quasi che appunto lo schierarsi davanti alle forze di polizia a mani alzate, addirittura con le mani dipinte di bianco come fecero in quel giorno i pacifisti, fosse già una sorta di forma di resistenza. Direi che i passi indietro fatti in 10 anni sono parecchi e che forse l'unica speranza è che i cittadini e le cittadine di Genova e del mondo che erano presenti in quei giorni si ricordino, facciano, diciamo così, fede alla propria memoria e non comincino a pensare di aver sognato 3 giorni in cui le scene sono state molto diverse da quelle che ci raccontano le sentenze.
A questo punto quindi quali procedimenti rimangono ancora aperti rispetto al G8 di Genova e qual è la vostra opinione sulla possibile conclusione ed evoluzione di questi procedimenti?
Ma rimangono aperti quasi tutti, nel senso che il 20, venerdì questo, ovvero domani mattina, ci sarà la sentenza per il processo a carico dei 25 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio, l'appello si è concluso e appunto domani avremo il dispositivo, per cui stiamo tutti a dita incrociate fino a domattina. Rimangono poi aperti anche i procedimenti di Diaz e Bolzaneto, per i quali sono già stati fissati gli appelli, uno il 20 ottobre per Bolzaneto, l'altro il 20 novembre per la scuola Diaz, e rimangono poi gli altri procedimenti sparsi, alcuni addirittura ancora per resistenza pubblico ufficiale a carico dei manifestanti e alcuni soprattutto in fase di appello per i falsi verbali, arresti illegali a carico di alcuni poliziotti. La cosa più inquietante è che rimangono in realtà anche aperti dei procedimenti con degli indagati, peraltro piuttosto numerosi, per devastazione e saccheggio. Faccio riferimento prevalentemente agli indagati stranieri, pensiamo agli attivisti della Volkstheater Caravane austriaci o ai tedeschi fermati a Uscio, parliamo di gruppi di 20 persone per volta, che a tutt'oggi, dopo 8 anni, rimangono indagati per un reato gravissimo come quello di devastazione e saccheggio con pena da 8 a 15 anni, senza che le indagini si siano mai chiuse e che sia mai stato chiesto un processo nei loro confronti. È una situazione abbastanza surreale che speriamo che si concluda. L'opinione Noi continueremo ovviamente questi processi a portarli avanti fino alla Cassazione, ci mancherebbe altro. È anche vero però che a questo punto a me personalmente viene anche da pensare che forse ad un certo punto sarà necessario, per avere così la soddisfazione di veder riconosciute alcune delle cose che abbiamo detto in questi 8 anni, sarà necessario rivolgersi anche alle corti, alla Corte Europea in primo luogo.
Alla luce di queste sentenze e dei procedimenti ancora in corso, si può trarre qualche conclusione su un atteggiamento di due pesi e due misure fra i procedimenti contro le forze dell'ordine e i procedimenti contro i manifestanti e chiunque altro?
Io credo che addirittura si possa fare un ragionamento ulteriore, cioè ovvero... Cioè, sono due pesi e due misure non soltanto fra i manifestanti e le forze dell'ordine nei procedimenti di Genova. Io credo, e parlo da cittadina prima che da avvocato, io credo che in questo paese ci siano due pesi e due misure fra gli appartenenti alle forze dell'ordine e tutto il resto dei cittadini. Siamo arrivati con il nuovo decreto sicurezza alla reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale che la Corte Costituzionale aveva giudicato appunto ormai superato, perché era considerato simbolo di un sistema in cui il cittadino in qualche modo era considerato in una sorta di inferiorità rispetto all'ordine costituito. Questo l'oltraggio è stato appunto riproposto nel decreto sicurezza e purtroppo è soltanto la cartina di tornasole di un sistema al quale siamo tornati, per cui dopo anni di spinte sicuritarie, di creazione della paura, di creazione della... appunto di una sensazione di insicurezza nei cittadini, e di fatto questa insicurezza si è tradotta in un gettarsi in braccio alle forze dell'ordine, o in questo caso anche agli alpini, come stiamo vedendo in questi giorni, che li rende sostanzialmente intoccabili in quanto imprescindibili. Questo purtroppo spesso si è tradotto in questi anni in un'intoccabilità che si dà anche nei procedimenti giudiziari. Abbiamo visto il procedimento a carico di poliziotti nel caso di Spaccarotella per Gabriele Sandri, dei poliziotti di Ferrara per Aldrovandi e di altri casi che sicuramente vengono alla mente di tutti, in cui obiettivamente sembra che in questo paese processare le forze di polizia sia divenuto praticamente impossibile. Che ci sia una sorta di impunità diffusa di queste persone che poi sono lavoratori dell'amministrazione pubblica esattamente come gli altri. Questo direi che è il dato più preoccupante, perché è un dato che mescola, diciamo così, quella che è una politica più generale che prepara questo terreno e poi purtroppo anche il suo corollario giudiziario.